Buongiorno e buonasera, buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada, e riempitevi la vita. Buon ascolto.
Buonasera, buongiorno. Dipende dal fuso orario in cui vi trovate in questo momento. Qui siamo ad Allora di Amadeus, stella della galassia 123 Stream, insieme al salotto della morgue e a quelli che roi. Iscrivetevi al nostro canale YouTube Allora di Amadeus, mettete like sulla nostra pagina Allora di Amadeus su Facebook e diventate nostri followers su Instagram. Bene, questa sera abbiamo non un ospite, ma due ospiti a parlare di un vero e proprio mito, Niccolò Paganini. Alberto Giordano, Danilo Prefumo. Buonasera e benvenuti.
Buonasera.
Buonasera. Iniziamo, sfatiamo un mito. Si narra che Paganini fosse indiavolato, è proprio vero?
Assolutamente no. Era una persona del tutto normale che, come tante persone normali, però aveva delle doti particolari che gli permisero di diventare il più grande violinista della sua epoca e un mito che dura ancora oggi.
È vero che perde il primo guarniere a gioco?
Non c'è una prova che abbia perso il primo guarniere al gioco, ma certamente giocava e lo racconta anche in una sua autobiografia. Dice che spesso veniva suonato molto meglio di come lui stesso non suonasse, insomma, questo racconta, soprattutto da giovane aveva questa passione.
Quali sono le circostanze che portano Paganini ad acquistare il cannone?
Non le sappiamo. Alberto, io e Alberto siamo alla ricerca di altre conferme e forse Alberto lo può raccontare meglio questa storia di quanto non la possa raccontare io.
Sì, siamo tutti cresciuti seguendo questa bella storia che è stata narrata. A questo punto non sappiamo neanche esattamente da chi, che nel 1802 Paganini entra in possesso del cannone, probabilmente a Livorno, probabilmente da questo certo Livron, Amelin, due francesi, però tutto questo è molto difficile da non solo da dimostrare ma anche da seguire. Adesso forse abbiamo trovato una traccia per cui nei buoni propositi dell'anno 2022 c'è quello di andare a frugare negli archivi e vedere se si riesca a trovare un minimo di documentazione che possa consentire di continuare a studiare questa ipotesi, perché di fatto Paganini ne ha parlato pochissimo del suo violino nelle sue lettere, e quindi ancora oggi siamo un po' nell'incertezza, non sappiamo esattamente quando abbia acquisito il Guarneri. Certo è che allora il Guarneri non aveva la stessa importanza che oggi, che è Benevento 100, diciamo che era ancora un autore di seconda fascia, o terza addirittura, fu proprio grazie a Paganini che divenne così importante, così famoso.
E perché mai il guarniere è così importante e soprattutto perché mai uno strumento teoricamente meno pregiato dello Stradivari sia assurdo così in alto?
Forse due motivi, direi. Uno, strettamente organologico, nel senso che gli strumenti di guarnieri del Gesù suonano in modo spesso eccezionale. Ecco, si può immaginare il calore, la forza, l'intensità del suono in un modo un pochino diverso. Sono due personalità diverse rispetto a Stradivari, però il fatto che abbia avuto una fortuna più tardiva deriva proprio da Paganini, perché in fondo questo modo di costruire che ebbe Guarneri, così che possiamo dire è più espressionista, Stradivari è più classicista, cerca sempre la perfezione formale, cerca sempre di presentare un violino che sia impeccabile. Ecco, di tutto questo Guarneri se ne disinteressa, quindi quando Paganini affronta la tournée ormai già da uomo maturo, l'interesse va sul suo strumento, si vede che in qualche modo c'è una coerenza tra l'immagine di quest'uomo, ecco, con la sua musica e lo strumento, sembra che abbiano un'identità comune, quindi a questo punto iniziano le fortune di Paganini in ambito europeo e di Guarneri, che diventa protagonista inizia a diventare protagonista del mercato antiquario.
Che uso ne ha fatto Paganini? Sembra una domanda banale, però...
Noi abbiamo ricevuto il cannone in condizioni conservative eccellenti, lo teneva con grande riguardo. Ha avuto, per quello che sappiamo, un paio di incidenti traumatici, una caduta dalla carrozza, pare, a Newcastle 1833, che causò un intervento di restauro a Parigi presso Vuillaume, questo grande notaio parigino di cui ebbe poi l'opportunità di trarne una copia. Lo strumento rimase 2 o 3 mesi, quindi fino all'inizio del 34 a Parigi, pare. Però sostanzialmente Paganini aveva molta cura e quindi lo strumento viene consegnato in condizioni splendide.
Quanto è complesso conservare uno strumento così?
Molto, molto, molto difficile per mille motivi. Allora, iniziamo a guardare i primi, quelli più immediati. Il fatto è che appunto avere uno strumento che ancora la patina di Paganini non ha avuto riverniciature, non ha avuto polishing, ecco, ha una vernice che è sensibilissima. Ecco, questa vernice può essere rovinata in un attimo, anche solo con una pittura sbagliata, può essere rovinata dal sudore, non solo, ma l'uso, che normalmente è una cosa comune anche a tanti strumenti importanti, tanti strumenti migliorati, normali, vengono suonati e benissimo. Però nel caso di uno strumento musealizzato è tutto diverso. Intanto per normativa noi dobbiamo tenere lo strumento in condizioni di riposo, non deve essere sottoposto a stress, poi soprattutto perché lo strumento è a temperatura umidità controllata all'interno della sala del comune, quindi abbiamo tutta una serie di accessori che servono a garantire la corretta condizione del microclima dentro la sala, dentro la vetrina e del violino stesso, quindi ogni volta che si tira fuori comunque un po' un trauma. In più ci sono gli incidenti che possono essere capitati in qualunque momento, ma soprattutto anche certi accessori che vengono montati sullo strumento che creano attrito. Per esempio, se noi vediamo le foto del cannone fino al dopoguerra, abbiamo un'immagine. Dopo, negli anni 60, soprattutto 70, quando lo strumento è iniziato a essere suonato con più intensità, vediamo i segni, li vediamo molto chiaramente, distaccamenti di vernice dalle fasce a causa delle spalliere e altre cose. Quindi per quello che noi, per prima cosa, noi come conservatori, quindi con gli scarsi, predichiamo, ecco, prudenza, astinenza, perché in questo caso l'uso può essere molto negativo.
Dove è conservato il cannone?
Nella sala paganiniana a Palazzo Tursi, Palazzo Doria Tursi, dove è sempre stato accolto. Quindi il cannone arriva a Tursi nel 1851, quindi quasi 11 anni dopo la morte di Paganini, viene consegnato alla municipalità, al sindaco, e di lì non si è più mosso. Prima collocato in una campana di vetro, sigillato, dato come una icona, ecco, come una reliquia, ecco, diciamo una reliquia laica in qualche modo, venne collocato in questa grande nicchia con questa seta turchese che deve essere abbastanza invasiva all'occhio, sotto la spada, la sciabola di Nino Bixio, ecco, per dare idea di quelle che erano le memorie civiche dei protagonisti della storia artistica e politica della città, quindi Paganini e Nino Bixio. Allora, così come non si andava a fare duello con la sciabola di Nino Bixio, così non si suonava il cannone. Ecco, questa era la mentalità ottocentesca. E dall'inizio, dalla fine secolo, ecco, con prima il letto di Mariani, Quirino di Spalla, amico di Verdi, quindi siamo con gli anni 70 dell'Ottocento, poi dopo Camillo Sivori, e poco a poco il canone inizia a entrare piano piano nella vita culturale cittadina.
Danilo, che tipo di artista era Paganini?
Paganini era un artista innovatore. Questo forse è l'elemento più significativo della sua arte. Era un musicista che ricercava continuamente, lo dice lui stesso nella sua autobiografia, cercava nuovi effetti sullo strumento, cercava di superare delle difficoltà che lui stesso si era creato. Per il resto, questo per ciò che riguarda il violino, era un autodidatta, quindi ha imparato tutto da solo. Giovanissimo va a Parma perché dovrebbe andare a studiare con Alessandro Rolla. Alessandro Rolla lo sente suonare, dice no, Alessandro Rolla era il più famoso violinista attivo allora in Italia, lo sente suonare e dice no, guarda, io non ho niente da insegnarti per ciò che riguarda il violino, semmai impara un po' la tecnica compositiva, la musica in quanto tale, lo manda a studiare con altri maestri. Per ciò che riguarda lo stile, è un musicista perfettamente inserito nel suo tempo, che ammirava Rossini, tanto per cominciare, la principale fonte di ispirazione di Paganini sono Rossini e i grandi violinisti compositori del suo tempo francesi o di scuola francese, quindi Giovanni Battista Viotti, Pierre Rode e Rodolphe Creuset, che sono nomi non particolarmente noti, ma la sua fonte di ispirazione è proprio questo mondo violinistico del primo Ottocento francese, al quale Paganini si rifà nelle sue composizioni in maniera anche direi molto chiara.
A quale artista contemporaneo può essere paragonato Paganini? Forse Hendrix?
Contemporaneo di oggi? No, sì. Escluderei i rapporti con la musica pop, perché Paganini è assolutamente un musicista accolto, quindi non ha niente a che vedere con queste figure. Ci sono tante figure carismatiche, ovviamente. Io non lo paragonerei proprio a nessuno, poi se lo si vuole fare per motivi pubblicitari, per attirare i giovani e tutte queste cose, certamente si può fare. Era indubbiamente una star, perché è il primo musicista che suscita così un tale movimento di stampa, di articoli, di altre attività collaterali, di merchandising anche, legato al suo nome, e in questo è un musicista straordinariamente innovativo, perché scopre la potenza enorme della pubblicità che si può avere mediante la stampa, e la sfrutta consciamente o inconsciamente che sia, non è importante, ma diventa proprio un fenomeno mediatico. Ma oggi ce ne sono infiniti di questi fenomeni mediatici, quindi non lo riferirei ad una figura in particolare.
Come riusciamo a comprendere la tecnica di Paganini e a riprodurla su uno spartito?
Se vuoi rispondere tu, Alberto.
Come si fa? Diciamo che ecco, la cosa che ha appassionato, per esempio, oltre Danilo e altri studiosi della nostra generazione, è che in fondo abbiamo sempre vissuto Paganini attraverso un lento che ci è sembrato un po' distorto in qualche modo. Paganini, ecco, la cosa che è difficile da interpretare, credo immediatamente, sia questo tipo di sonorità, questo approccio che in fondo è, possiamo dire che è molto legato al barocco, o termine improprio, siamo nel Settecento, ecco, però comunque in qualche modo ha un'impostazione, ha un modo di affrontare lo strumento, anche il modo di usare certi effetti che destavano anche il riso, la curiosità, l'onomatopea, il raglio dell'asino, eccetera, tutto questo armamentario tra il popolaresco e l'antico, che allora iniziavano a non essere più così. il suono che aveva, come suonava Paganini, come portava, come imbracciava lo strumento. Beh, intanto suonava con corde in budello che adesso non usa nessuno sulle prime due corde in particolar modo. Non usava spalliera, non usava mentoniera, quindi aveva lo strumento a corpo e aveva una posizione, possiamo dire, completamente diversa da quella di un violinista contemporaneo, il quale oggi il violinista sta con la schiena dritta, con lo strumento quasi ortogonale sotto il collo. Allora, se si vedono le rappresentazioni di Paganini, questi disegni, schizzi, silhouette, dal punto di vista iconografico è stato uno degli artisti più raffigurati, però si può avere un'idea, anche chi non è un esperto, che quest'uomo avesse, imbracciasse e suonasse lo strumento con una posizione decisamente diversa. Questo è in relazione sia alla montatura dello strumento, sia alla sua tecnica particolare, che in fondo in qualche modo era qualcosa di suo. E qui che è difficile, a questo punto, tornando alla domanda, tradurre ciò che è la notazione, ciò che è la parte scritta, in quello che effettivamente è suonato da Paganini. E quindi questo è qualcosa di misterioso, proprio perché dobbiamo fare uno sforzo per tentare di capire come fu, perché quello che noi sentiamo adesso sicuramente è un pochino diverso. Non so, Danilo,
Io credo che Alberto abbia messo subito bene in luce un fatto, e cioè che Paganini suonava in un modo completamente diverso da come si suona oggi, e appunto l'iconografia ce lo dice anche, diciamo, lo stato di conservazione dello strumento, che rivela dove ad esempio teneva il pollice della mano sinistra quando imbracciava lo strumento. Paganini suonava col gomito sinistro molto aderente al corpo, col violino abbastanza inclinato verso il basso. Oggi si fa tutto, è tutto completamente diverso. La cosa straordinaria, appunto, che Alberto ha messo in luce è che l'estetica di Paganini è un'estetica che riprende elementi barocchi, riprende l'elemento dello stupore, della meraviglia, e non sono elementi propriamente romantici, ma bisogna capire anche come nasce lo stile di Paganini, perché Paganini inizia a diventare Paganini nella provincia italiana dei primi anni dell'Ottocento, dove una provincia nella quale la musica strumentale è ormai caduta in declino e non è particolarmente apprezzata. Allora Paganini, per distinguersi da tutti gli altri, e approfittando del fatto che ha una tecnica straordinaria, fuori dal comune, punta proprio sullo stupore, sul colpire l'immaginazione del pubblico con cose anche a volte che a noi oggi potrebbero anche sembrare un po' così, un po' circensi. Ad esempio, quando suona sulla quarta corda, per far vedere che veramente suona solo sulla quarta corda, toglie platealmente, qualche volta ci sono le recensioni dei concerti, toglie le prime tre corde, così almeno è sicuro che non c'è trucco, non c'è inganno, suona solamente sulla quarta corda. Bisogna anche capire cos'era l'Italia musicale degli esordi di Paganini, poi un pochettino queste cose qui le mette da parte, insomma, quando diventa un musicista internazionale. Certamente quando comincia, questi elementi fanno parte del suo stile, del suo linguaggio. Forse oggi non ci piacerebbero neanche tanto.
Che differenze ci sono rispetto a quando diventa musicista internazionale, tra il primo Paganini e poi la seconda parte della carriera?
Guarda, stilisticamente Paganini non è un musicista che abbia, e penso che anche Alberto concorderà con me, non ha una grandissima evoluzione stilistica, non scrive in maniera tanto diversa nel 1830 rispetto a come scriveva nel 1815. I sei concerti sono tutti, no, a parte quello in mi minore, che è effettivamente molto giovanile, ha ancora dei tratti di inesperienza, ma tra il primo concerto, che è datato 1815-1816, e il numero 5 in la minore incompiuto, non ci sono grandi differenze di stile. È probabile che in pubblico, presentandosi di fronte a pubblici che avevano con la musica strumentale una diversa consuetudine, come ad esempio il pubblico austriaco o il pubblico tedesco, abbia ridotto gli elementi un po' istrionici, un po' circensi delle sue esecuzioni. Peraltro noi non abbiamo registrazioni di Paganini, purtroppo.
Purtroppo. Sì, sì, è il caso di dire in questo caso Paganini non ripete. Paganini è noto anche per aver avuto una salute cagionevole, se non erro. Come si rapporta con la sua salute, Paganini?
Rispondo io?
Sì.
Si rapporta, è un personaggio straordinario perché lui si ammala, diciamo, di sifilide già negli anni 20, al principio degli anni 20 si manifesta per la prima volta questa malattia che poi le conseguenze della quale lo porteranno poi alla fine alla tomba. E Paganini si rapporta con un ottimismo ai limiti dell'incoscienza, ancora pochi mesi prima di morire è convinto che riuscirà a guarire completamente, a rimettersi in sesto. E infatti questo eccesso di fiducia nella propria possibilità di guarigione lo porta anche a progetti assurdi e a iniziative fallimentari come quella del Casinò Paganini, che intraprende nel 1828 a Parigi, convinto di poter suonare in pubblico così con facilità, e invece non ci riesce perché è ammalato, perché sta male. E quindi questa iniziativa del Casinò Paganini, nella quale ha investito 30.000 franchi suoi e 30.000 franchi dell'amico Rebizzo, che poi si guarderà bene da rimborsarlo quando la società fa fallimento, è un'iniziativa assurda che nasce proprio dal fatto che Paganini credeva di riuscire a guarire.
Quando si immagina Paganini sempre anche il businessman, lo spietato movimentatore di denaro, eccetera, però ecco quello che colpisce nella sua biografia è anche la fiducia che ha avuto, la fiducia che aveva nella scienza, la fiducia che aveva nei medici, la fiducia che aveva nei medici. Questo aspetto di ingenuità, ecco, ce lo rende vicino in qualche modo. Credo che sia una cosa bella da segnalare, perché va un po' al di là di quello che è la solita immagine di questo demonio,
Alberto ha perfettamente ragione, questo elemento di ingenuità, di fiducia anche negli altri. Poi in questa storia qui del Casinò Paganini è veramente anche commovente, perché è proprio della serie paga tu che poi te li do, e lui paga e poi quell'altro non glieli dà, come di solito accade in queste situazioni. Eppure era un uomo di mondo, un uomo navigato, un uomo che la sapeva lunga, insomma aveva girato i teatri di tutto il mondo, aveva suonato, conosciuto principi, re, era stato a corte, omaggiato, divinizzato, eppure poi cade proprio così, con grande ingenuità. E questo ce lo rende, ha ragione Alberto, ce lo rende molto più simpatico e molto più umano.
Perché Genova in realtà non ha mai puntato davvero su Paganini?
Il silenzio è abbastanza eloquente.
Sì, ho capito. Io l'ho capito.
Adesso ci sembra che adesso ci stia puntando.
Adesso sì.
Facciamo gli ottimisti, speriamo di non essere ottimisti come lo era Paganini. Adesso ci sta puntando. Questa mi sembra che ci stia puntando. Io poi vivo a Milano, quindi più di così non posso dire, ma mi sembra che adesso finalmente è della serie meglio tardi che mai.
Mi verrebbe a dire Nemo profeta in patria.
Questo è assolutamente certo.
Ma diciamo che la cosa difficile è stata avere continuità, perché in fondo la fortuna di Paganini qui in città l'abbiamo vista un po' salire e scendere, così come questa bella iniziativa all'inizio negli anni 50, l'istituzione del premio, in cui l'amministrazione mette energie, competenze, questa tradizione, eccetera, però alla quale a un certo punto è stato molto difficile dare continuità. Qui si mette sempre tutto in discussione, e a un certo punto anche le questioni relative a Paganini, che devono essere sostanziali per la città, diciamo che sono un po' salite e scese, perlomeno da quanto io ne sono testimone negli ultimi 30 anni. Adesso sembra che l'interesse c'è e deve funzionare ecco, per richiamare interesse, persone, cultura, è una chiave importante per la città, proprio per deve essere un motore, ecco, centripeto, deve essere usato per far venire qui, ecco, gli appassionati, il pubblico, perché ha anche una, secondo me, ha una certa facilità di comunicazione, quello che oggi questo brutto termine si definisce il brand Paganini.
Una domanda... Io posso aggiungere una cosa?
Sì, certo.
Io, oltre che come musicologo, sono attivo come produttore discografico, lavoro per un'etichetta di Genova.
Diciamo come produce, si chiama.
Diciamo pure sì, come per si la chiama. Dynamic, che produce CD e DVD, e che ha avuto il merito di realizzare la prima incisione integrale di tutte le opere di Paganini. E posso dire una cosa, che il nome di Paganini, una produzione di Paganini, un inedito paganiniano, ha sempre un appeal internazionale fortissimo. Cioè, Paganini è un compositore, detto in maniera brutale, che vende sempre. È un nome che possiamo... Quindi il comune o tutte le istituzioni legate a Genova hanno tutto da guadagnare... utilizzando Paganini, perché il nome di Paganini è un volano fortissimo. Tra l'altro Paganini è genovese, su questo non c'è dubbio, non è come Colombo che viene, che è conteso.
Cristobal Colombo.
Esatto.
Se lo possono reclamare gli spezzini, perché...
Ecco, ecco, quindi Paganini è proprio la famiglia, vabbè, sappiamo, era originaria... Carlo, però insomma, lui è nato a Genova, è genovese al 100%. Tra l'altro, nelle sue lettere ogni tanto ci sono espressioni in genovese, scrive in un italiano divertentissimo, spesso con termini in un italiano genovesizzato, per cui ad esempio dice potressimo, andressimo, cioè che sono forme che lui traduce mentalmente dal genovese, che probabilmente era la lingua che ha usato sempre nei suoi rapporti, ecco. Quando viveva a Genova sicuramente usava il genovese come lingua corrente, insomma.
Sì. Una domanda per tutte e due, la penultima. Quanto è importante spiegare Paganini alle nuove generazioni?
Vuol dire spiegare tante cose, quindi l'approccio alla musica, ma spiegare anche questo spirito che è riuscito ad andare oltre e riuscire sempre a rimanere se stesso. Vuol dire comunicare, ecco, le cose eccezionali che si possono fare con uno strumento musicale. Vuol dire anche, solo se poi uno diventerà un violinista, far apprezzare un repertorio, un momento storico della nostra grande cultura musicale, che è semplicemente eccezionale. E di solito Paganini si riesce a introdurre bene ai bambini, per quello che è stata la mia esperienza, perché in fondo molti aspetti, molti temi o passaggi hanno qualcosa che riescono a creare una comunicazione diretta anche a chi non è un particolarmente competente o sul fatto musicale violinistico. Ecco, è questa la forza di Paganini, che è importante trasmettere, e che vediamo che comunque, direi che come in ogni caso, come tipo di messaggio, in ottima forma un po' dappertutto, perché come si diceva prima Danilo, anche all'estero tutte le scuole, tutti i violinisti si devono confrontare con Paganini, è indispensabile, non c'è nulla da fare, quindi è qualcosa dalla quale non si può prescindere se si studia il violino.
Io aggiungerei anche che nella storia umana di Paganini, lasciamo perdere per un attimo la questione musicale, perché che è comunque fondamentale, perché la musica di Paganini è riconoscibilissima e dà un elemento di caratterizzazione melodica straordinario, degno di Verdi. Le melodie di Paganini le senti una volta e non le dimentichi più. Il rondò che chiude il primo concerto, la famosa sigla per noi che abbiamo una certa età del Gazzettino della Liguria è un tema che lo senti una volta, non te lo dimentichi più. Rondò della Campanella lo senti una volta, non lo dimentichi più. E via così, perché ce ne sono tantissimi altri. E, no, e non c'è solo quello, ovviamente, perché poi Paganini sapeva costruire la sua musica, era abilissimo anche nel costruire brani complessi in maniera del tutto plausibile. Ma la cosa molto bella di Paganini è che quest'uomo, senza avere nulla alle spalle, perché questa è la realtà, figlio di un ligaballe, quindi figlio di un, insomma, di una persona non nei gradini più bassi della società, ma neanche dei più alti, e basandosi solamente sulla propria bravura, nel 1828 parte e conquista l'Europa, e alle spalle non ha nulla, ha solo se stesso e il suo violino, e va a suonare e trionfa in posti nei quali la cultura musicale strumentale è molto più avanzata di quanto non sia in Italia in quel momento. Suona a Parigi, e a Parigi c'è la scuola violinistica più importante d'Europa, e li mette a tacere tutti. Suona a Vienna nel 1828, scusate, Beethoven è morto da un anno, c'è Schubert, è la città, è la capitale mondiale della musica strumentale, e li mette a tacere tutti. Suona a Berlino, suona a Varsavia, suona a Praga, e a Londra, altro posto difficilissimo da conquistare, e dove gli scatenano contro una campagna con sottintesi anche razzisti non espliciti, ma comunque sempre forti, e stravince anche a Londra. Insomma, è un bel modello, diciamo, di imprenditore di se stesso, che basandosi solamente sulle proprie forze, su nient'altro che le proprie forze, riesce a trionfare.
Alberto, hai qualche domanda per Danilo?
Sì, io ho parlato prima di qual è stato il nostro modo di vedere Paganini, ecco, sul tuo volume, ecco, ho visto che hai fatto molta attenzione anche a quello che è stata la fortuna critica di Paganini, da come si è evoluta, giusto, da questi grandi trionfi europei, poi alla morte, come si sviluppa nel 800 fino ad arrivare ai giorni nostri, ecco. Questo vorrei sapere un po' la tua, che dice sia un po' agli ascoltatori, come vedi, come è stato questo percorso
di musicale. Guarda, il percorso di la storia di Paganini è complessa, ricostruirla non è facile, perché bisogna sempre andare a cercare le fonti, mai basarsi. Con Paganini la prima cosa da fare è non dare mai nulla per scontato, e non accettare supinamente ciò che è stato tramandato, ciò che è stato detto e che si dice, che magari si trova scritto perché qualcuno l'ha ripreso da altri scritti, perché non è affatto detto che sia vero. Ma comunque la fortuna di Paganini ha avuto degli alti e bassi, perché legati anche alle vicende delle sue opere, insomma. Subito dopo la morte di Paganini c'è un calo di interesse nei confronti delle sue opere, il che è comprensibile perché lo stile cambia, e lo stile immediatamente vicino a quello nuovo è quello che passa immediatamente nel dimenticatoio. Quindi diciamo che la fortuna critica di Paganini comincia lentamente verso la fine del secolo, parlo dell'Ottocento, e pian piano riprende, lentamente però, perché nella cultura musicale, anche italiana, ma anche fuori d'Italia, non bisogna trascurare il fatto che c'è sempre stato un partito, chiamiamolo così eufemisticamente, antipaganiniano, perché ci sono stati grandi violinisti che non l'hanno praticamente mai eseguito. Jascha Heifetz non l'ha praticamente mai eseguito, David Oistrakh l'ha eseguito pochissimo, e lo stesso Isaac Stern l'ha eseguito pochissimo. Quindi sono già tre bei nomi che hanno considerato Paganini, come molti lo consideravano, un musicista, diciamo, di secondo piano, e mettevano in per i quali era più importante in Paganini non l'aggiornamento musicale, ma semmai questi aspetti istrionici, così un po' circensi, che sono oggettivamente presenti non in tutte le sue opere, ma in alcune. L'altro grande problema di Paganini è stato che Paganini aveva pubblicato pochissimo da vivo, aveva il sogno di pubblicare tutte le sue opere, ma poi non lo fece. Alla sua morte i manoscritti inediti di Paganini rimasero in possesso degli eredi, hanno subito diverse traversie, finirono in una collezione privata in Germania, ma sono rimasti inediti e consultabili, sì, editi anche in parte, ma in maniera così molto, molto casuale, abbastanza casuale, fino a quando nel 1972 finalmente lo Stato italiano li ha acquistati. Allora, con l'acquisto nel 72 di questa collezione, della famosa collezione postuma delle opere paganiniane, è partito un movimento di vera rinascita paganiniana, perché le opere adesso vengono sempre più spesso pubblicate in edizioni critiche, attendibili. Quindi adesso finalmente abbiamo disponibile praticamente tutto ciò che Paganini ha scritto, e questo secondo me ci permetterà, il movimento di rinascita è cospicuo, evidente. Poi ci sono le incisioni discografiche, ci sono un sacco di iniziative, quindi direi che in questo momento la parabola paganiniana, dimmi Alberto, dimmi tu, anche tu pensi la stessa cosa, è in una fase ascendente.
Sì, sicuramente sono aumentati, è aumentato l'interesse per ciò che riguarda anche la possibilità di interpretazioni storicamente informate, credo che sia il termine corretto questo, ovvero attenzione a come era anche modo di montare lo strumento, le corde musicali, eccetera. C'è stato chi si è voluto misurare anche con un tipo di interpretazione ancora più puntuale, ancora più storicamente approfondita. E di fatto, comunque, se questo è un aspetto che coinvolge pochi, però molti, ecco, io vedo adesso che Paganini, io credo tra l'altro a sentire gli ultimi giovani violinisti, ho sentito cose belle. Qua abbiamo avuto Kevin Su in un concerto a Palazzo Tursi il 27 ottobre, che ha dato una bellissima prova. Questo è un giovane molto interessante, proprio così come altri che ho sentito di recente, in cui hanno un bel modo di rapportarsi alla musica di Paganini, in cui perché la difficoltà, oltre che la prima difficoltà che suonare Paganini vuol dire muovere le dita, coordinare, eccetera, ma ecco, la difficoltà reale quella è di cantare. Perché come diceva Danilo prima, è la vocalità la cosa che ci affascina. Quindi è come noi rimaniamo ecco, sbalorditi a sentire non so, Rossini, un'aria, ecco, con Paganini lo stesso. Il problema è che la richiede una tecnica trascendentale, possiamo usare questo nome, e la quale appunto deve andare talmente oltre da riuscire a conquistare solo per la purezza del suono, del canto, di queste idee musicali che riescano a essere veramente sorprendenti solo quando sono perfette, e quindi per esempio anche l'intonazione non deve essere qualcosa di assolutamente luminoso, non funziona più nulla. E questa è la difficoltà, riuscire a far cantare Paganini in momenti di estrema difficoltà per il violinista.
Bene, grazie a Danilo Prefumo, grazie ad Alberto Giordano, sono stati molto gentili, e le nostre strade avranno l'occasione per incrociarsi di nuovo dal vivo. Noi vi aspettiamo in una nuova avventura della nostra galassia.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.